Sankara, l'africano integro. Troppo. Originale radiofonico di Guido Piccoli. Regia dell'autore. Decima e ultima puntata.
Passato l'entusiasmo iniziale, l'impresa della biografia su Thomas Sankara si rivelò ben presto non solo difficile ma rischiosa, anche per uno straniero come me. Il suo nome, le sue imprese e la sua vita erano un argomento proibito nel Burkina Faso. Certo, ero riuscito a raccogliere qualche testimonianza, quella della moglie Mariam, del padre di Thomas, Sambo Joseph, e poi di alcuni uomini a lui vicini, come l'ex colonnello Pierre Ouédraogo, l'ex consigliere giuridico Aluna Traoré, unico sopravvissuto della strage del 15 ottobre 1987, e poi dell'ex dirigente sindacale Soumane Touré. Tutte testimonianze di parte, però, perché dall'altra, dalla parte del neopresidente Blaise Compaoré, non solo dominava il silenzio, ma avrei rischiato la vita se fossi andato in giro a fare domande su quell'argomento proibito. Comunque, come fossero andate le cose, cioè come ammazzarono Thomas Sankara e altre 12 persone tra stretti collaboratori e guardie del corpo, era più che evidente.
Allora, passiamo al secondo punto, il progetto di giornale. Introduco io l'argomento. In questi giorni ci siamo riuniti per...
Sparano!
Che diavolo sta succedendo? Aluna!
Aluna, guarda là fuori!
Presidente!
Sono loro! Sono venuti per me! Voi andate di là!
Scappate! Non abbiamo nemmeno un mitra!
Scappate! Frederick, uscite da dietro!
E lei, presidente!
Io gli vado incontro! È me che vogliono! Eccomi qua! No, cercate me, no?
Su, non farti incantare! Spara! Gli altri! Anche gli altri, fuori! Su, in fila! Mettetevi in fila!
Quanto successe quel giorno a Ouaga era chiaro. Innanzitutto per la spiegazione ufficiale di quelle morti, fornita a caldo da televisioni, radio e giornali. Decesso per cause naturali, tanto incredibile da essere insulsa. Soltanto dopo parecchio tempo fu fatta circolare con molte precauzioni una ragione per quella strage di cui mi parlò Pierre Ouédraogo.
Negli ambienti governativi si sostenne che Thomas avesse da tempo deciso di creare una forza di sicurezza ai suoi ordini, una sorta di brigata anti-push, progetto che era stato interpretato come atto ostile da Compaoré, che Apo controllava un reparto simile di paracadutisti. Da qui il blitz per arrestare Sankara per alto tradimento e impedire appunto la formazione della brigata. Intervento che sarebbe stato deciso da un gruppo di parà in completa autonomia. Blitz che, secondo questa versione, avrebbe provocato una sparatoria terminata, chissà come, 13-0. Rispetto alla morte per cause naturali di Sankara, questa versione era appena, ma solo di poco, più credibile.
Se, tra sospetti e ammissioni, si sa chi ha ammazzato il presidente Sankara e i suoi, tutto il resto è rimasto oscuro. Innanzitutto le spiegazioni della strage. Alcuni hanno anche parlato di ragioni personali, ricordando la frustrazione di Compaoré per avere sempre vissuto all'ombra di Sankara, che lui stesso aveva messo sul trono nell'agosto del 1983. Insomma, un eterno numero due, come gli rinfacciava continuamente la moglie Chantal. Pur non avendolo potuto intervistare, ricordo una testimonianza dell'ambasciatore statunitense nel Burkina Faso, Leonardo Neder.
3 mesi prima del colpo di Stato, era agosto, invitai a pranzo il vicepresidente Compaoré e la moglie Chantal, che parlava con grande animosità e astio delle riforme fatte da Sankara, definendole socialiste. E quando il marito manifestò di voler al più presto riallacciare buoni rapporti con Francia, Stati Uniti, Fondo Monetario e Banca Mondiale, Chantal ripeté arrabbiata la frase: «Mio marito parla, ma non si muove, non si muove». E quell'incontro mi impressionò moltissimo.
Poi si è anche detto che Sankara fosse diventato insopportabile per il rigore, che alcuni definirono vero e proprio fanatismo, messo nella sua campagna contro la corruzione e gli alti stipendi dei funzionari dello Stato. Ma anche questo non può spiegare una strage di quel tipo. Che altro allora? Nel suo primo comizio da presidente, Blaise Compaoré cercò di dare un'interpretazione politica a quanto successo.
Qualcuno si chiederà il perché del 15 ottobre. Da più di un anno, un conflitto latente ha portato a due concezioni antagoniste della rivoluzione d'agosto. La politica dei fatti compiuti del presidente, pur comprensibile all'inizio, era diventata avventurista e pericolosa. Spesso gli ho ripetuto che la sua improvvisazione, l'inutile accelerazione e l'assenza di informazione ci avrebbero portato al naufragio. Mi è stato risposto con minacce, intimidazioni e intrighi.
Il 15
ottobre siamo stati avvisati di una riunione che avrebbe deciso la distribuzione massiccia di armi e l'aggressione prevista per le 20 contro i cosiddetti traditori, è così che ci hanno definiti, che saremmo dovuti essere arrestati e fucilati. Allora, alcuni sinceri compagni militari della Guardia del Consiglio della Rivoluzione sono insorti per prevenire un inutile bagno di sangue.
Quello fu un comizio pieno di proclami, con una spiegazione dei fatti che in realtà non spiegava un bel niente, visto che alla fine c'erano appunto 13 morti ammazzati, tutti di una parte. È probabile allora che quella strage avesse più di un movente, ma era altrettanto probabile che ce ne fossero anche altri ben più consistenti, così come di mandanti ben più importanti al di fuori dei confini del Burkina Faso. Dove allora? Feci di necessità virtù, cercandoli lontano da Ouagadougou. Dovendo allontanarmi dal Burkina Faso, anche per ragioni di sicurezza personale, andai a Londra, Washington e soprattutto a Parigi, dove verificai silenzi, rimozioni e disinteresse, ma dove rintracciai anche Mariam Sankara, che non solo vi aveva trovato rifugio, ma continuava la sua battaglia per la verità sull'uccisione di suo marito.
J'ai jamais accepté la mort de mon mari. Il savait que il courait à tout moment des risques, il le savait.
Non ho mai accettato la sua morte. Lui sapeva di correre rischi, ma andava avanti lo stesso. E lo faceva per la dignità e l'integrità del popolo del Burkina e di tutta l'Africa. I burkinabè sanno chi era Thomas, cosa voleva e cosa volevano anche coloro che l'hanno ammazzato, soprattutto i mandanti di quella strage che magari stanno anche qua a Parigi, dove sono adesso.
E non ha timore a continuare questa sua battaglia proprio qua?
Meno di quanto ne avrei a Ouaga, per varie e comprensibili ragioni. E comunque non ne potrei fare meno.
Quella volta Mariam ricordò il difficile e nervoso incontro tra Thomas e il presidente francese Mitterrand in occasione della visita di quest'ultimo nel Burkina. Ascoltai le parole dell'uno e dell'altro durante la cerimonia ufficiale.
Des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle.
Thomas rinfacciò a Mitterrand l'accoglienza e il sostanziale appoggio dati al razzista leader sudafricano Peter Botta. definito da Thomas un assassino con le mani sporche di sangue.
E je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple, et moi j'admire.
E Mitterrand rispose parlando con sufficienza della spigolosità di Thomas dovuta, secondo lui, alla sua gioventù, e dall'alto della sua esperienza lo rimproverò di essere troppo radicale e di andare troppo lontano. E in quell'occasione Mitterrand disse anche che Thomas era un po' fastidioso e provocatorio. Thomas disturbava perché non accettava la sottomissione alla Francia del Burkina Faso. Infatti, durante i 3 anni della sua presidenza, avvennero vari incidenti diplomatici e si manifestarono palesi divergenze su questioni internazionali più o meno rilevanti, come le vicende della Libia o del Chad e della Nuova Caledonia.
Quel giorno Mariam mi apparve determinata, ma anche avvilita per quanto fosse difficile la sua battaglia. E mi avvilì anch'io riguardo al mio progetto di libro durante gli anni nei quali si consolidava il potere Blaise Compaoré, rieletto 4 volte alla presidenza del Burkina Faso. E nel mentre sembrava essersi completamente cancellato quel tragico 15 ottobre 1987, anche nel cosiddetto mondo che conta, Italia compresa. E me lo ricordò con una telefonata la stessa Mariam.
Ma dico, ma com'è possibile che da voi a Firenze vogliano premiare Blaise Compaoré per così c'è scritto, per la sua opera di mediazione nei conflitti etnici e sociali? Ma non si informano, non li leggono i rapporti delle Nazioni Unite che hanno definito Compaoré un organizzatore di traffici di armi in Angola e insieme con Charles Taylor nella guerra civile in Liberia e Sierra Leone?
Mi informai. Effettivamente, Compaoré avrebbe dovuto ricevere proprio a Firenze il prestigioso premio Galileo 2000 dalle mani di una giuria altrettanto prestigiosa, ma come minimo superficiale, composta ad esempio da un'attrice come Irene Papas e dall'ex ministro della cultura francese Jacques Lang, che, ancor più in quanto francese, non poteva non sapere chi fosse Compaoré. Per fortuna, in quell'occasione la mobilitazione dei vari comitati impedì che quel premio gli fosse assegnato. Fu allora che venni a sapere dell'impegno a ricordo di Sankara di una popolare cantante italiana.
Non si contano stelle, solo il lampo precede la potenza del tuono. Quando il mondo si ferma, il motore cammina e si muove da solo. Ali danza in cerchio sulle gambe.
A cantare quella bella canzone era Fiorella Mannoia, che in un incontro spiegò anche la sua scelta.
Thomas Sankara è stato il presidente del Burkina Faso per 3 anni e in soli 3 anni ha fatto in modo che questo paese riuscisse a vivere delle proprie risorse. Ha scolarizzato i bambini, li ha vaccinati, li ha insegnato a lavorare la terra. A un certo punto avevano prodotto talmente tante patate che non sapevano più a chi darle perché erano in sovrapproduzione. Questo a dimostrazione che se smettessero di depredare l'Africa, se smettessero di derubarla, forse noi non dovremmo più vedere questi barconi di disperati che arrivano nelle nostre coste e che noi rimandiamo indietro come non fosse un problema nostro.
E così trascorse, anno dopo anno, molto tempo. Per un'evoluzione di questa brutta storia, di una democrazia di facciata come il Burkina Faso, fu necessario aspettare una grande sollevazione popolare che, nell'ottobre 2014, tra la gioia generale, cacciò finalmente Blaise Compaoré, spingendolo a rifugiarsi, grazie a un elicottero delle forze speciali francesi, nella vicina e da sempre ospitale e complice Costa d'Avorio. Nell'aprile 2022, con un ritardo di 35 anni dall'accaduto, c'è stata una sentenza storica sull'uccisione di Sankara e di altre 12 persone. Compaoré, Diendéré, Il comandante del reparto omicida e altri 8 militari furono condannati a pene che andavano dall'ergastolo a 3 anni di reclusione. Una sentenza che però non ha sfiorato nemmeno da lontano le responsabilità internazionali nella vicenda, sicuramente più difficili da indagare. I giudici burkinabè, ad esempio, avevano richiesto molti documenti protetti dal segreto di Stato francese, documenti promessi dal presidente Macron e mai arrivati. Di questo ne parlai con Mariam Sankara. Di questo e anche della richiesta di perdono fatta arrivare da Blaise Compaoré, eletta in una conferenza dall'allora presidente del paese, il tenente colonnello Damiba.
Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara.
Qu'il serve d'exemple pour qu'on comprenne.
Questo processo serve per capire che non può esistere l'impunità. E riguardo alla richiesta di perdono, non la voglio commentare. Il perdono lo dà solo Dio. La nostra lotta è per arrivare a conoscere le complicità internazionali.
L'impresa di Mariam Sankara appare quanto mai ardua, se non impossibile. Ma lei è una donna forte, come lo era Thomas. Mariam non si arrende. E anch'io, nel mio piccolo, non m'arrendo. Prima o poi lo scriverò, questo libro, sul giovane combattente del paese degli uomini integri.
Avete ascoltato Sankara, l'africano integro. Troppo. Personaggi e interpreti della 10ª e ultima puntata. Sankara, Giuseppe Palasciano. Compaoré, Matteo Carassini. Nemo, Luca Fusi. Mariam, Margherita Coldesina. Uedra Ogò, Marco Cortesi. Neder, Augusto Di Bono. Alunà, Roberto Regazzoni. Dienderé, Diego Pitruzzella. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Yuri Ruspini. Regia Guido Piccoli. Produzione Francesca Giorzi.
Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.